Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.
Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Oggi vi porto con me a visitare uno dei palazzi più belli in cui io sia mai entrata. Il Palazzo Tè, a Mantova. Luogo di delizie, ma anche di segreti. L'edificio è stato progettato e decorato dal geniale artista Giulio Romano, al servizio di Federico II Gonzaga. Lo stile, pieno di dettagli curiosi e contrastanti, che passano dall'enorme al minuscolo, dal pieno al vuoto, dai colori intensi al bianco candido e così via, è la massima espressione di quella fase artistica cosiddetta manierista, in cui, rielaborando ecletticamente la maniera, cioè lo stile appunto di Raffaello o Michelangelo, molti artisti crearono lavori assolutamente originali e insoliti. Buon ascolto! Federico II Gonzaga, signore di Mantova, volle far trasformare le scuderie del padre Francesco al fine di creare un luogo di delizie e svago. Forse ricorderete un simile concetto per il palazzo Schifanoia, che deriva da Schiva la Noia, nella non distante Ferrara. Mantova allora era circondata da acqua e soprattutto acquitrini, che la rendevano da un lato molto protetta dai nemici, ma dall'altro ne separavano le varie parti. Infatti queste scuderie si trovavano su un'isoletta che oggi, con le bonifiche e i prosciugamenti, non è più tale. La parte centrale della città, circondata da varie anse lacustri del fiume Mincio, era collegata tramite un ponte a questa piccola isola ricoperta di tigli, da cui deriverebbe il nome Teieto, poi abbreviato in Tè. Per altre interpretazioni invece il nome Tè deriva da Teja, ossia capanna, riferendosi alle piccole edificazioni medievali che un tempo la riempivano. In ogni caso, secondo molti documenti, i Gonzaga si recavano spesso in questo spazio verdeggiante per svago, tanto che Francesco Gonzaga, padre appunto di Federico, aveva fatto edificare qui le proprie scuderie e anche una casa per il riposo di cui rimangono tracce nelle pitture murali dei sottotetti dell'attuale palazzo. Qualche decennio dopo, Federico, trovandosi al centro di una contesa, pensate, fra alcune delle aspiranti mogli più potenti della penisola, che se lo litigavano per la sua avvenenza e la sua intelligenza, si prese del tempo per gestire il proprio matrimonio e si dedicò invece a proseguire la tradizione familiare di mecenatismo. Chiamò fra gli altri il maggiore collaboratore di Raffaello, ossia il pittore architetto Giulio Romano. Tra i regali che il Gonzaga offre all'artista c'è un cavallo pregiatissimo e si narra che i due uomini, insieme, raggiungono le scuderie dell'isola appunto del Teieto. Negli studi del Vasari compare la descrizione di quanto a quel punto fu richiesto a Giulio Romano. E vi cito: «Accomodare un poco di luogo da potervi andare, ridurvisi talvolta a desinare o a cena per ispasso». Siamo certi che il Vasari avesse ragione, perché la funzione dell'edificio è anche chiaramente espressa in un'iscrizione che si trova nella sala di Psiche, che dice: «Questo è un palazzo per il tempo libero e il divertimento, per l'onesto ozio del principe». Fu così che all'incirca fra il 1525 e il 1535 si svolsero i lavori a Palazzo Tè. Il magnifico palazzo è aperto verso i giardini di delizie tramite porticati con grandi colonne, con evidente citazione delle domus romane. I muri esterni, lavorati prevalentemente in pietra cosiddetta a bugnato, cioè con vari sbalzi sfalsati, hanno una curiosa caratteristica. Ogni facciata è leggermente diversa dalle altre, per spazi pieni e vuoti, differenziazioni decorative e finestre originali. Giulio Romano, infatti, curò personalmente, oltre gli affreschi, la progettazione di ogni singolo dettaglio, come i soffitti, i camini, i pavimenti, di tutti gli ambienti. Volle inoltre presiedere alla scelta e all'assunzione di tutti gli artigiani che vi avrebbero messo mano. Una parte architettonica molto particolare è anche la presenza di una dimora nella dimora. Infatti, al di là del grande cortile, si trova un piccolo appartamento con un giardino segreto, fortemente voluto da Federico per appartarsi in tranquillità. Questo spazio privato e intimo omaggia il precedente, nascosto in un'area di Palazzo Ducale dentro la città di Mantova, che era stato richiesto a suo tempo dalla mamma di Federico, ossia Isabella d'Este. Dovete sapere che l'infanzia di Federico era stata molto travagliata. Egli, infatti, era stato inviato dal padre Francesco, nonostante l'opposizione di Isabella, in ostaggio dal Papa, per evitare la propria prigionia. Ora, questa scelta non esattamente affettuosa e paterna era avvenuta nonostante le voci che dessero Papa Giulio per approfittatore sessuale. Di certo sappiamo che il piccolo Federico fu coperto di molti doni dal Papa e per un certo periodo ne fu anche difensore, probabilmente largamente influenzato dagli anni trascorsi in prigionia al suo fianco. Quando però il padre morì e Federico poté riappropriarsi del suo territorio e della sua libertà, invece col tempo rinnegò il pontefice, che voleva anche fargli sposare una sua protetta per tenerlo sotto la propria ala. E si alleò con l'imperatore Carlo V, come vedremo fra poco, fatto testimoniato proprio dai dipinti che Federico commissionò a Giulio Romano a Palazzo Te. Carlo V e re Enrico III di Francia furono alcuni degli illustri ospiti di questa villa straordinaria. Sebbene anche esternamente si conservino tracce di zone affrescate, è soprattutto negli interni che il visitatore può apprezzare la preziosa decorazione ad affresco e i raffinatissimi stucchi che ornano la villa. Le sale del pianterreno destinate ad accogliere gli appartamenti di Federico Gonzaga e dei suoi ospiti conservano ancora oggi quasi integralmente le preziose decorazioni ad affresco e a stucco originali. Veri gioielli dell'arte manierista sono in particolare la Camera dei Giganti e la Camera di Amore Psiche. La Camera dei Giganti è una sala con soffitto curvilineo interamente affrescata fino all'ultimo centimetro. Tutt'intorno a visitatori decine di giganti muscolosi e irascibili tentano la scalata al Monte Olimpo, ma la lotta è infruttuosa, perché Giove li fa rotolare giù con i suoi fulmini. Non conosco nessuno che non sia rimasto ammaliato dalla scena, per cui sembra di venire coinvolti, travolti anzi, dalla massa di giganti in movimento che circondano da tutti i lati con espressioni e gestualità sempre diverse. Giove vincitore impersonifica l'imperatore Carlo V, con cui Federico Gonzaga si alleerà nella seconda parte della sua vita, come dicevamo, e infatti al centro del soffitto ritratta l'aquila imperiale in volo. In realtà le aquile decorano anche gli angoli della piccola stanza che Federico scelse come propria camera da letto. Questo parrebbe testimoniare come egli volesse in ogni momento avere memoria della sua rinnegazione del pontefice che lo aveva tenuto prigioniero. Invece, l'immagine simbolo propria di Federico è una salamandra. Questo animale compare, dipinto o scolpito, in varie sale, generalmente affiancato dalla frase latina qui dic de est, me torquet. Ciò che a lei manca mi tormenta, alludendo probabilmente alla natura molto appassionata del giovane duca rispetto alla salamandra che ha sangue freddo e, secondo le credenze di allora, aveva una temperatura così bassa che il fuoco non le avrebbe fatto danno. L'originale destinazione dell'edificio, ossia la scuderia ducale, viene celebrata negli affreschi della Sala dei Cavalli, dove compaiono i sei veri cavalli posseduti da Federico Gonzaga, oltre ai bassorilievi raffiguranti le fatiche di Ercole. Ercole, infatti, secondo il mito, rapì le cavalle di Diomede. Molto nota è anche la Camera del Sole e della Luna, che prende il nome dall'affresco centrale della volta, che raffigura, appunto, i carri del Sole e della Luna, metafora del trascorrere incessante del tempo. Infine, concorre alla maggior fama, con la Sala dei Giganti di cui vi dicevo, la celeberrima Camera di Amore Psiche. Giulio Romano aveva già lavorato su questa storia, quando era apprendista di Raffaello, nella loggia di Psiche alla Villa Farnesina a Roma. Qui a Mantova egli sceglie di far realizzare un soffitto a cornicioni lignei, in cui ambienta le varie scene del mito fino a lieto fine, passando da immagini più naturalistiche ad alcune molto esplicite e sensuali, insistendo insomma più sull'aspetto dell'eros, impersonato dall'amante divino Cupido, che su quello dell'intelligenza, notoriamente associato alla bella Psiche, protagonista femminile del racconto. Oggi tutti gli affreschi di Palazzo Te sono continuo oggetto di studi e aggiornati restauri, anche perché furono già sfregiati nell'antichità, quando i Lanzichenecchi nel 1631 li danneggiarono apponendo le proprie firme sui muri. Il luogo, in effetti, merita ogni elogio e cura. Lo affermò già all'epoca un ammirato Vasari quando Giulio Romano conquistò presto giusta fama, affrancandosi dal ruolo di apprendista di Raffaello Sanzio. Vasari, infatti, ne scrisse: egli seppe benissimo tirare in prospettiva, misurare gli edifici e lavorar piante. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui. Ma se ti fa piacere sentirne una alla settimana, iscriviti come follower cliccando sulla piattaforma di audio che utilizzi. E mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo argiubox.dirtidarti@gmail.com. Jukebox. Si scrive con la J e la K. Jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me nei prossimi episodi. Che la bellezza sia con te!
Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.